E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare...
Le 11 in punto, qui in Piazza della Loggia sentite Fabrizio De André. La piazza, nonostante, come ricordava anche prima Massimo Alberti, nonostante le celebrazioni ufficiali si stiano chiudendo da qua, non si svuota, non tende a svuotarsi, anche perché tra pochissimo l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal Teatro Grande verrà trasmesso sul maxischermo. Anche qui Sergio Mattarella, che è stato, ha reso omaggio alla stele che ricorda le 8 vittime e gli oltre 100 feriti di quella strage di 50 anni fa. E dicevo, qui la piazza sembra non svuotarsi ancora, Lorenza, continuano in attesa appunto del discorso del presidente.
Mattarella che parlerà al Teatro Grande, non lontano da qui, al chiuso, ma che verrà trasmesso dal maxischermo, quindi ve lo faremo sentire, diciamo, come se fosse sul palco. Mi segnalano che 20 minuti fa il presidente del Senato Ignazio La Russa ha dedicato un post su Facebook a questo anniversario. Ve lo leggo perché è interessante, diciamo che manca una parolina, quella con la F.
Qual è la famosa parolina?
Sempre
con
quella.
F.
Il 28 maggio di 50 anni fa l'attentato di Piazza della Loggia provocò 8 vittime e il ferimento di oltre 100 persone, scrive Ignazio La Russa. Una strage che ancora oggi rappresenta una profonda ferita della storia della nostra Repubblica. Ma il popolo italiano reagì con forza e coraggio al tentativo di destabilizzare la democrazia. In questa triste ricorrenza rivolgo il mio messaggio di vicinanza ai familiari delle vittime, a tutti coloro che persero un proprio caro e alla città di Brescia. Poi conclude Ignazio La Russa: mantenere viva la memoria di quanto accaduto è un monito per le giovani generazioni affinché tutto ciò non si ripeta mai più. Non c'è una riga sulle responsabilità di questa strage, che in questo caso, a differenza che nella strage di Piazza Fontana, sebbene anche lì in realtà nella sentenza definitiva di Cassazione ci siano nomi e cognomi, anche se non li si è potuti condannare per varie ragioni che non sto qui a elencare, nel caso di Piazza della Loggia i responsabili ci sono. Sono stati condannati in via definitiva due neofascisti dell'epoca, Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, e sono... posso dirlo politicamente, dei cugini di questo signore che oggi è il presidente del Senato, perché insomma condividevano l'ideologia neofascista. Quindi ecco, tutto questo per dire, mentre invece sul profilo di Giorgia Meloni che tu hai controllato,
guarda, ho aperto ancora adesso l'account Twitter della Presidente del Consiglio, ci sono i complimenti per la rielezione all'unanimità del presidente di Confagricoltura, l'ultima twittata fatta, e quindi al momento, ben ormai un'ora dopo l'orario ufficiale dello scoppio della bomba, la Presidente del Consiglio sul suo account Twitter non ha messo nemmeno una riga per ricordare la strage di Brescia.
Allora, Massimo Alberti l'ho perso di vista perché qui comunque la piazza si svuota, ma c'è un rimescolamento di posizioni.
Perché nel frattempo sono state tolte le transenne anche per permettere alle persone di avvicinarsi un po' di più al maxischermo. Eccolo qui, il maxischermo adesso sta iniziando proprio a trasmettere le immagini dall'interno del teatro, dove credo, adesso non si sente, ma di vedere un coro che probabilmente sta cantando l'inno d'Italia. Anche perché appunto ci sarà questo filmato inedito che verrà poi proiettato anche in piazza, e per cui molti nella piazza penso vorranno anche vederlo prima dell'intervento del Presidente della Repubblica, e per cui appunto stanno un po' spostando le transenne, diciamo così, si è sciolta anche un po' l'atmosfera, il clima dopo comunque l'emozione e se vogliamo anche un po' la tensione dei momenti ufficiali. E le immagini sono quelle da dentro il Teatro Grande, che stanno proiettando. Sul palco del Teatro Grande c'è appunto il coro, che continuo a presumere, perché non c'è l'audio, stia cantando l'inno d'Italia. Nel frattempo viene inquadrato anche il Presidente della Repubblica che applaude, Teatro Grande che è anch'esso gremito, lì chiaramente si andava un po' ad accrediti, ad inviti, e dove ci sarà anche poi anche il nostro Michele Migone che ci racconterà anche un po' il clima e il discorso poi del Presidente della Repubblica che ascolteremo. E Michele Migone poco fa appunto mi scriveva che è arrivata anche la ministra Bernini. Ecco, adesso sta proprio iniziando la proiezione di questo filmato che si chiama 10 e 12 ed è sostanzialmente un collage di fotogrammi e di immagini di quella mattina. Dovrebbe durare qualche minuto.
La nostra città all'attenzione preoccupata di tutte le forze antifasciste. La nostra Costituzione, voi lo sapete, vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. A Milano... La bomba. Montagne e Ricchi, state fermi! La grande forza della Croce Bianca! Lasciate spazio alle macchine per il soccorso! Invitiamo tutti a portarsi sotto il palco! Venite sotto il palco! Lavoratori, venite sotto il palco!
Ecco, nell'attesa di ascoltare il presidente Mattarella al Teatro Grande stanno proiettando il filmato di cui ci raccontava Massimo Alberti, perché appunto si vede anche qua nel megaschermo in Piazza Loggia, ma noi al Teatro Grande ci andiamo con il nostro inviato Michele Migone. Buongiorno Michele.
Sì, buongiorno. Allora, come stavo dicendo, stanno proiettando il filmato. Devo dire che vederlo qui insieme ai famigliati delle vittime e a Mattarella ha fatto molta impressione, nel senso che evidentemente c'è un sentimento molto forte che viene fuori in questa giornata particolare. E la cerimonia è iniziata con questa proiezione. Tra poco parlerà la sindaca, poi parlerà il presidente della provincia, poi parlerà Mario Milani e poi infine il discorso di Mattarella. Mattarella è il terzo presidente che viene a Brescia in occasione della commemorazione della strage. Prima è stato Pertini nel 82, poi è venuto Scalfaro nel 94 e adesso lui, ed è ovviamente molto atteso il suo discorso. Poco prima ha incontrato in forma privata i familiari qui all'interno del teatro, e il teatro che ovviamente è gremito, ci sono le istituzioni, però sono anche tanti studenti, c'è cioè la Brescia della società civile che si è ritrovata qui in questa giornata particolare. Quando è entrato c'è stato un lungo applauso per Mattarella, ovviamente un lungo applauso anche per l'inno, e adesso in realtà è una situazione un po' blindata, molto istituzionale, ma anche un po' blindata dal punto di vista della sicurezza, perché in pratica è difficile muoversi all'interno del teatro. Attendiamo che ci siano i discorsi, in particolare quello del Presidente della Repubblica.
Grazie. Allora Michele, lo ascolteremo naturalmente qui dalla piazza e poi ci racconterai le reazioni, soprattutto insomma il calore, immagino, come già ci anticipavi, di quello spazio chiuso in cui Mattarella sarà fisicamente presente per pronunciare parole che ci possiamo immaginare saranno molto forti. Sono proprio le circostanze in cui il presidente rappresenta davvero un po' tutto il paese. Devi sapere che anche quando è passato qui in piazza brevemente per posare con l'aiuto dei corazzieri una corona alla stele che ricorda i nomi delle vittime, e c'è stato un grande applauso da parte della piazza. Ci siamo proprio immaginati che con i tempi che corrono, con il governo che c'è a Roma, naturalmente può esserci solo Mattarella, no? In un momento del genere a rappresentare il sentimento del bisogno di memoria, di ricerca ancora di giustizia e di verità, sebbene per la strage di Brescia ci siano due condanne definitive. E abbiamo tra l'altro letto poco fa un post su Facebook del Presidente del Senato Ignazio La Russa che diciamo rappresenta il suo cordoglio in questo 50° anniversario senza nominare la matrice della strage, come c'era da aspettarsi. Michele, grazie.
Certo, a dopo. Soltanto per dire che qua al teatro, come rappresentante del governo, c'è Anna Maria Bernini, che è la ministra per l'università, che è quella che da un certo punto di vista ha un profilo, diciamo, politico forse meno marcato rispetto a tanti altri colleghi dell'esecutivo, sicuramente molto meno marcato rispetto a Fratelli d'Italia, alla Lega, certo. E anche meno marcato forse anche all'interno di Forza Italia. Non è una scelta a caso, certo. Una decisione a caso la sua presenza.
Grazie Michela, più tardi allora, buon lavoro.
Lidia Bottardi, Giulietta Banti, Euclo Natali, Bartolomeo Talenti, Luigi Pinto, Vittorio Zambarda.
Quello che sentite è il sonoro del documentario che viene trasmesso in questo momento dal Teatro Grande, dove continuano le celebrazioni, le commemorazioni per il 50° anniversario della strage di Piazza della Loggia a Brescia, Piazza della Loggia dove siamo noi col nostro studio mobile, stiamo trasmettendo, lo faremo fino alle 12:30 in attesa di sentire il discorso della sindaca di Brescia Laura Castelletti e poi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ancora qua in piazza, una piazza che non si sta svuotando nonostante appunto ci sia solo il maxi schermo che proietta quello che sta avvenendo al Teatro Grande, ma Massimo Alberti con degli ospiti, le persone che sono qua in piazza. No, un secondo, non riusciamo a sentire Massimo Alberti adesso.
Ora sì, ora
eccoci,
sì.
Ora ci sei.
No, una cosa che mi ha sempre colpito in questi anni, ecco, dovete immaginare che la piazza anche allora era estremamente gremita, un po' come oggi, forse un po' meno perché appunto quel giorno pioveva e quindi con gli ombrelli fisicamente magari c'era un po' meno spazio, no? Ma c'erano comunque in piazza migliaia di persone quel giorno, per cui in qualche modo un po' tutti i cittadini bresciani hanno qualche ricordo, aneddoto, storie che li legano a doppio filo a quello che è successo quel giorno, che in qualche modo ha tirato dentro un po' tutti, vuoi per un collega di lavoro, vuoi per un parente, vuoi per un compagno di studio di scuola che quel giorno lì era in piazza. Ecco, tu come ti chiami?
Antonio De Gennaro.
Qual è il tuo di aneddoto su quel giorno?
È un aneddoto doppio, si può dire. Allora io facevo parte del movimento studentesco, frequentavo medicina e 3 giorni dopo avevo l'esame di anatomia, quindi ero in ospedale civile a preparare l'esame di anatomia quando abbiamo cominciato a sentire le ambulanze che arrivavano in ospedale, quindi io e gli altri studenti ci eravamo precipitati verso il vecchio pronto soccorso e lì
per capire cosa fosse successo, perché non sapevate come mai arrivavano quell'ambulanza.
Credevamo all'inizio addirittura che fosse stato un incidente di un autobus, perché erano così tante le sirene degli autobus che dicevamo è stato un autobus, qualcosa di veramente grosso. Le notizie sono arrivate un poco dopo, e allora siamo andati lì al pronto soccorso, noi e gli altri studenti, e lì il vecchio pronto soccorso, praticamente c'erano decine e decine di lettini su cui c'erano tutti i feriti, e c'era il vecchio primario del pronto soccorso, Luigi Rigamonti, con tutti gli altri medici che erano stati richiamati dai reparti, che stavano operando praticamente in diretta tutti i feriti. E io quello che mi ricordo è che mi tiravano il camice i feriti dalle barelle tutti insanguinati, perché volevano che io prendessi i loro nomi e poi mi precipitassi al telefono a comunicare a genitori, parenti, figli, che loro non erano tra i morti, perché loro non c'erano i cellulari, c'erano i cellulari fissi. Quando ho riempito il mio foglietto di dei loro numeri di telefono, mi sono precipitato fuori dall'ospedale a chiamare tutti i parenti lì dei feriti, comunicandogli. Dopodiché mi sono precipitato in Piazza Loggia, perché in Piazza Loggia
c'era tuo padre.
L'altra cosa strana è che in Piazza Loggia c'era mio padre allora comandava il gruppo guardie di pubblica sicurezza, e quindi stazionava proprio nella zona quella vicino alla statua qui alla statua della libertà, e lui sapeva che io ogni manifestazione venivo, però quel giorno lì lui non sapeva che ero all'ospedale, quindi mi cercava disperatamente perché pensava che potessi essere tra le vittime. Quando sono arrivato in Piazza Loggia, le guardie che mi conoscevano mi hanno fatto passare attraverso il cordone, e mi ricordo ancora con commozione mio padre, che era un omone grande e grosso, l'ufficiale appunto di polizia, che si è precipitato verso di me piangendo, e mi ricordo che l'effetto che mi faceva vedere mio padre piangere è stato una cosa, mi ha abbracciato fortissimo e mi ha detto è successo un macello qui, vai via, vai via, vai via. Io che mi ero precipitato in piazza perché sapevo che lui di solito stazionava proprio dove era scoppiata.
Ma lì già
bomba.
Sapevi che c'era la bomba, c'era stata la bomba.
L'avevo saputo lì in ospedale, quindi lui non lo sapeva, io non lo sapevo, quindi c'eravamo stati due incontri di padre e un figlio che piangendo si erano abbracciati quel giorno.
Perché ciascuno temeva che l'altro fosse vicino all'esplosione.
Fosse vicino all'esplosione. Mio padre casualmente quel giorno non era in piazza, perché aspettava da Roma un ispettore del ministero, perché dovevano indagare sul mar di fumagalli in cui era implicato anche un poliziotto della caserma di Via Veneto qui a Brescia, e quindi doveva venire questo ispettore. Quando mio padre ha visto che questo ispettore ritardava, si è precipitato con la macchina verso Piazza Loggia, perché lui non mancava neanche una manifestazione. E il momento stesso di entrare in piazza era scoppiata la bomba, e quindi tutto il resto.
No, grazie Antonio, anche perché devo dire che personalmente è la prima volta che sento questo racconto dall'altro lato, no? Quindi quello dell'ospedale, dove effettivamente quel giorno arrivarono decine e decine e decine di persone. E immagino che chi fosse lì, prima di capire cosa fosse successo, come abbiamo sentito, ce n'è voluto un po'.
E certo, Massimo, perché effettivamente in quel momento arrivavano queste ambulanze con le sirene, ma non si capiva, non si sapeva ancora cosa era successo, e invece chi era qui lo sapeva benissimo. Intanto dal Teatro Grande ha iniziato a parlare la sindaca di Brescia, Laura Castelletti.
Sì, esatto.
Poi ci sarà il presidente della provincia, poi appunto a chiudere
Milani e poi Mattarella.
Maglio Milani, ovviamente, a nome dei familiari delle vittime, e poi Sergio Mattarella a chiudere.
La nostra città non ha solo il dovere di ricostruire i fatti e di restituire i volti delle persone che non ci sono più, ma soprattutto ha l'obbligo dell'impegno per continuare a garantire libertà e democrazia, che non sono mai scontate, che vanno difese strenuamente giorno dopo giorno. La morte di 8 persone, Giulietta Banzi Bazzoli, Livia Bottardi Milani, Alberto Trebeschi, Clementina Calzari-Trebeschi, Euplo Natali, Luigi Pinto, Bartolomeo Talenti, Vittorio Zambarda, è diventata paradossalmente parte viva della nostra comunità, impressa in modo indelebile sulla nostra pelle e nei nostri cuori. Molti di noi hanno un ricordo personale legato al 28 maggio del 74. Nella mia mente il ricordo di quel giorno è tuttora vivido, come se fosse appena successo. Ricordo anche i dettagli. Ero una ragazzina delle medie e mio padre venne a prendermi a scuola per portarmi in piazza, poco dopo lo scoppio della bomba. Un gesto educativo, compiuto allora da tanti genitori, che in questo modo trasferivano l'importanza dei valori democratici ai loro figli. Non lo potrò dimenticare e sono certa che anche la giornata di oggi, alla presenza del nostro Presidente della Repubblica, avrà lo stesso effetto indelebile nella memoria dei ragazzi e delle ragazze presenti, chiamati a diventare testimoni della storia della nostra città. La ferita del 28 maggio 1974 è ancora aperta. La comunità democratica ne sente ancora il dolore. Ci ha cambiato profondamente e ci ricorda che c'è stato un tempo non troppo distante in cui qualcuno ha pensato che la nostra democrazia fosse vulnerabile e ha agito attraverso la strategia della tensione per provocare una situazione di instabilità sociale e favorire delle svolte di carattere autoritario. La democrazia, nonostante la violenta aggressività di quell'attacco, invece ha retto. Sono passati 50 anni e in questo mezzo secolo si è perseverato per avere la verità, almeno processuale, perché fare chiarezza, individuare le responsabilità personali e politiche di chi ha partecipato a questo attentato è fondamentale per leggere e comprendere anche il presente. Per questo motivo sono importanti le sentenze recenti, quelle che hanno condannato gli organizzatori neofascisti di Ordine Nuovo. Sono necessarie le indagini sui complici dentro lo Stato perché segnano che le istituzioni democratiche hanno la forza e la volontà di gettare luce anche sulle proprie derive. Casa della Memoria, l'Associazione dei Familiari delle Vittime, guidata da Maolio Milani, verso il quale noi tutti abbiamo un debito di riconoscenza, i sindacati in modo unitario, la rete sociale e culturale della città, hanno ottenuto risultati non più cancellabili, mostrando al Paese la tenacia di cui sono capaci i bresciani, svelando le trame occulte di quegli anni e la crisi di quello Stato compromesso con le organizzazioni terroristiche neofasciste. Ma hanno saputo soprattutto rendere vivo un pensiero che si è fatto narrazione collettiva e ora è uno dei caratteri anche della democrazia italiana nel suo complesso. Il dibattito degli anni di piombo non può prescindere da quello che qui a Brescia si è prodotto in termini di ricostruzione storica e di impegno per la verità e la giustizia. Piazza Loggia, il senso di responsabilità che è scaturito da quei terribili fatti, ha creato anche uno spartiacque nella modalità con cui queste situazioni vengono gestite nella nostra città. Oggi la nostra società civile mostra una capacità di autodeterminazione e un rispetto delle istituzioni senza pari, rendendo il confronto, anche nei contesti di dissenso, sempre produttivo e misurato. Siamo una città che sa essere unita, che sa comprendere, farsi carico del proprio passato, guardando al futuro con impegno e determinazione. La strage di Piazza Loggia non è solo un ricordo doloroso, ma è un monito costante. Dobbiamo imparare dalla storia affinché le tragedie simili non si ripetano più. Dobbiamo combattere l'estremismo e l'intolleranza in tutte le sue forme, difendendo i valori di libertà, uguaglianza e solidarietà su cui si fonda la nostra società. Per noi bresciani è sempre stato essenziale fare piena luce sui responsabili della strage, non per un desiderio di rivalsa, ma per inserire, questo sì, un tassello in più nella costruzione del futuro di questo Paese, che deve evolversi nel solco della convivenza civile, del pluralismo e della tolleranza. Qual è la nostra responsabilità oggi? È quella di farci carico che la memoria e l'impegno partecipato dei cittadini diventino sempre più stimolo per rafforzare la nostra democrazia. È fondamentale in queste occasioni ribadire la lealtà ai valori democratici, alla Costituzione. Un atto che non è retorico, ma è vero proprio impegno personale, oltre che istituzionale, che esprime ciò in cui un individuo crede e ciò per cui si batte. Brescia non dimentica e non dimenticherà lo strazio, i suoi morti, il suo impegno e chiederà verità e giustizia fino a quando le avrà ottenute. Presidente, ci tenga nel suo cuore.
Questa era Laura Castelletti, la sindaca di Brescia, in diretta dal Teatro Grande, dove stanno continuando le celebrazioni per il 50° anniversario della strage di Piazza della Loggia.
Ecco, allora Massimo, se vogliamo fare ancora qualche intervista dalla piazza, perché adesso tra poco c'è l'intervento del presidente della provincia di Brescia, ma successivamente faremo ascoltare Manlio Milani, il presidente nonché fondatore dell'Associazione Familiari delle Vittime. Lo avete ascoltato, se siete all'ascolto di Radio Popolare, già dalle 9, anche nell'intervista che Massimo Alberti gli ha fatto qualche giorno fa, è venuto qui a trovarlo alla Casa della Memoria di Brescia, quindi... abbiamo lungamente già ascoltato la sua voce, i suoi ricordi, le sue considerazioni, ma sarà bello anche sentirlo nel suo discorso ufficiale. Lui è quello, se avete presente la foto, simbolo della strage di Brescia, un uomo inginocchiato accanto a un corpo che è stato un corpo ucciso dalla bomba, coperto da uno striscione della manifestazione di quel giorno. Lui si copre gli occhi disperato con una mano, perché quella morta sotto lo striscione che ne copre il corpo è sua moglie, Livia Bottardi. Massimo.
Peraltro, se passate da Brescia e fate un giro alla Casa della Memoria, da poco, con la collaborazione del Comune di Brescia Musei, è stato allestito proprio tutto un percorso museale piuttosto bello, che raccoglie naturalmente fotografie, manifesti dell'epoca, e credo che sia tutto sommato la prima volta che a Brescia tutti questi pezzetti sparsi di memoria vengono messi insieme in modo un po' sistematico in un unico luogo, e quindi insomma se ci passate, oltre che venire in Piazza Loggia, è sicuramente qualcosa che vale un po' la pena, che vale un po' la pena vedere. Io mi muovo adesso un po' in ordine sparso anche in piazza tra le persone che sono qua. Buongiorno, Radio Popolare, siamo in diretta. Radio Popolare, siamo in diretta. E quel giorno c'era memoria, parenti.
Ero giovane, stavo tornando a casa, non ero in piazza. E mi sono reso conto che c'era qualcosa, che sembrava che la città si fosse fermata improvvisamente, e a casa ho saputo quello che era successo.
Una delle persone che poi sono venute in piazza a riempire la piazza tutti quei giorni.
Sono venuto dopo, non lo stesso giorno.
Senta, sentite un po' i discorsi di stamattina, quelle studentesse di Landini, difesa...
fatica a capire la domanda.
No, dicevo, sentite un po' i discorsi di questa mattina, tutti molto centrati alla difesa della Costituzione, anche un po' sull'attualità.
Per me quello di Landini è stato spettacolare, un discorso meraviglioso. Penso che sia il sentire di tutti gli italiani, alla fine.
O perlomeno
buona parte degli italiani.
Senta, la presenza di Mattarella invece è stato accolto da un applauso molto caloroso. Insomma, vuoi lui la supplenza istituzionale al governo questa mattina?
Siamo sempre speranzosi che duri tanto, perché ci spaventa quello che potrà succedere dopo, quando lui chiuderà il suo mandato, perché non è, non, penso che un presidente così adesso, come adesso, con un Presidente del Consiglio che sappiamo come la pensa, è un baluardo insomma, per l'Italia.
Grazie, grazie mille. Questo è un po' anche, credo, sentire abbastanza comune del tessuto della città, della parte democratica della città, anche rispetto alla presenza di Mattarella quest'oggi, ma come dire, una cosa che si coglieva anche un po' prima dalla reazione della piazza, direi.
Ecco, grazie, grazie Massimo, poi vedi se vuoi portare al microfono ancora qualcuno dei partecipanti a questa manifestazione. Sono le 11:29 minuti e qui su Radio Popolare ancora per un'ora potrete ascoltare le celebrazioni per i 50 anni della strage di Piazza della Loggia. Noi siamo in diretta qui accanto al palco.
Sì, terminato di parlare il presidente
mattina
della provincia,
esatto,
per
sentito
cui credo che
è il momento di Manlio Milani.
Sì.
Manlio Milani, presidente dell'associazione Casa della Memoria e dell'associazione Familiari delle Vittime.
E la piazza gli tributa un applauso caldissimo. Manlio Milani è l'incarnazione della memoria e dell'impegno pervicace per la giustizia.
Caro Presidente, autorità istituzionali, politiche, religiosi, civili, sociali e militari, cittadini tutti, e un particolare saluto a Franco Castrezzati. Le vittime di un attentato sono spesso definite persone che hanno avuto la sfortuna di capitare nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Forse questo potrebbe essere vero per le persone che scelgono di viaggiare su un treno o su un autobus o decidono di fare acquisti al mercato, e quel treno, quell'autobus, quel mercato proprio in quel momento sono presi di mira dalla violenza distruttiva di chi pensa di poter affermare le proprie ragioni abdicando all'uso della ragione. Gli 8 caduti di Piazza della Loggia, gli oltre 100 feriti, non sono persone capitate nel posto sbagliato al momento sbagliato. Alberto, Bartolomeo, Clem, Eupo, Giulietta, Livia, Luigi, Vittorio sono donne e uomini che quel giorno consapevolmente partecipano alla manifestazione indetta dal Comitato Antifascista e dalle organizzazioni sindacali per affermare i valori costituzionali della democrazia e dell'antifascismo, percepiti in quel momento in uno stato di pericolo a causa delle violenze e delle tensioni sociali che nei mesi, nelle settimane precedenti al 28 maggio, stavano interessando la comunità bresciana e il paese. La manifestazione riempì Piazza della Loggia di lavoratrici e lavoratori di diversa estrazione e provenienza. Si ritrovarono uniti per esprimere la volontà di vivere in un mondo di giustizia, di uguaglianza, di pari opportunità. La risposta violenta messa in atto quel giorno dagli eversori neofascisti molto racconta della loro paura, della loro convinzione che solo l'ordine imposto potesse essere l'ambiente di vita adatto a quelle persone ribelli e sognatrici. Lo scoppio della bomba uccise tentò di recidere sogni, speranze, sentimenti e valori. Forte fu la tentazione di reagire alla violenza con la violenza, anche solo per far capire che nessuno era disponibile a farsi percepire più debole di qualcun altro. Più forte fu, tuttavia, la reazione composta della comunità bresciana, che nei giorni successivi, fino al funerale dei caduti, attraverso l'impegno straordinario delle organizzazioni sindacali, vere e proprie punti di riferimento di quei giorni, seppero tenere salda la gestione della convivenza democratica e affermare i valori costituzionali, anche salvaguardando l'integrità delle istituzioni che in quei giorni convennero in piazza e verso le quali la voglia di contestazione scaturiva con diffuso e poco contenibile astio. Ma ma fu proprio da quei funerali, dalla consapevolezza del trauma vissuto, dalla percezione della ferita aperta e non suturata che si generò nella comunità bresciana, rappresentata prima dall'Associazione dei Familiari dei Caduti di Piazza Loggia e poi da Casa della Memoria, la radicata convinzione che la visione mortifera mai avrebbe prevalso sulla vita, e contestualmente nacque uno spontaneo, incoercibile impegno di ricerca della verità, non una verità qualsiasi, ma la verità. Così questa comunità ha per 50 anni pervicacemente perseguito la ricerca della verità, sia quella storica sia quella processuale. Ricerca che ha avuto momenti in cui l'obiettivo è apparso quasi irraggiungibile, anche a causa dell'infida opera di alcuni gangli incancreniti che, tradendo divise e funzioni poste a garanzie per i cittadini, hanno invece agito per occultare azioni e responsabilità che avrebbero dovuto e potuto essere acclarate in tempi assai più precoci, se non fossero appunto stati posti insuperabili ostacoli al disvelamento della verità. Ma tale ricerca della verità ha vissuto momenti anche di rassicurante stabilità, nei quali il giudicato penale è servito a far sentire noi, familiari, parenti e sopravvissuti, soggetti non esclusi dalla storia, ma convinti autori di un impegno commemorativo e al contempo affermativo dei valori costituzionali in cui ci riconosciamo. Laddove qualcuno avrebbe potuto comprensibilmente abbandonarsi solo a condizioni e quindi lasciarsi a condizioni di interiore sofferenza, la nostra comunità, supportata dalla Casa della Memoria, ha continuato a operare in tutti i contesti nei quali l'impegno avrebbe potuto offrire ausilio alla ricerca delle responsabilità, delle testimonianze, all'individuazione di ogni possibile fonte di conoscenza, dall'archivazione cartacea alla digitalizzazione del mastodontico apparato documentale. E seppur in un tempo lunghissimo, giustizia è stata fatta. Anche grazie a questo impegno e almeno parzialmente le responsabilità della strada di Piazza della Loggia sono state acclarate, rimarcando le responsabilità del neofascismo e delle troppe collusioni condivise. Il cammino non è concluso e i procedimenti in corso lo testimoniano, ma il cammino verso la verità non avrebbe potuto limitarsi al contesto giudiziario. Era necessario in questi 50 anni interloquire con i ragazzi, i loro docenti, con la scuola e l'università bresciana e nazionali, migliaia di percorsi di educazione alla cittadinanza, proposte didattiche, interventi in aula, esperienze di scambio, convenzioni, protocolli, ricerche, seminari e convegni narrano della profonda attenzione con cui questo obiettivo è stato perseguito. Personalmente ho poi anche scelto di incamminarmi verso un percorso di ricomposizione sociale, incontrando uomini e donne dello stragismo eversivo e della lotta armata, aprendo con loro un dialogo non sempre facile, talvolta anzi assai difficile. Un dialogo tuttavia così necessario e proficuo perché finalizzato al reciproco riconoscimento, alla volontà di superare le contrapposizioni ideologiche in una concreta e condivisa visione riparativa. La scaturigine di questo cammino, ancora una volta non per caso, a Brescia ha condotto alla realizzazione del memoriale delle vittime del terrorismo e della violenza politica. Si tratta di un percorso a cielo aperto che parte dalla stele dedicata ai caduti della strada e giunge fino al castello. Un itinerario che conduce chi lo voglia percorrere, formella dopo formella, vittima dopo vittima, senza distinzione di appartenenza politica, lungo gli anni della violenza politica che ha insanguinato l'Italia e altri paesi, come il memoriale opportunamente ci ricorda, portandoci così nella storia di Brescia, ma anche nella storia contemporanea universale e successiva alla Seconda Guerra Mondiale. Lo spirito della resistenza e la volontà di superare gli orrori delle dittature vissute pur nelle oggettive differenze di visione politica esistenti, consentirono alle madri e ai padri costituenti di forgiare la nostra Costituzione. E la nostra Costituzione, ne sono certo, saprà sempre fornire luce a chi, pur nel buio delle intemperie illiberali e nella grettezza delle strategie avversive, tenterà di cercare la debole traccia della verità, purché sia persona sorretta dalla fede nella democrazia e nel valore intrinseco dell'umanità, il più potente antidoto alla violenza stragista, a ogni violenza. Grazie, Presidente, della sua presenza.
Ed era l'intervento dal Teatro Grande di Maglio Milani.
Ci sono due passaggi, secondo me, da sottolineare. Prima quell'inizio, caro Presidente, che sì, racchiude rivolto, un po' quello che dicevamo.
Si è rivolto direttamente al rappresentante dello Stato, sì.
E poi tutta questa parte finale, che è un po' un... È stato un discorso molto formale. Maglio di solito non parla in modo così formale, ma ovviamente l'occasione probabilmente lo richiedeva. Ma l'altro passaggio fondamentale è stato un po' il sunto del Milani pensiero e del percorso fatto in questi 50 anni, la ricomposizione sociale, il dialogo con gli avversori, la lotta armata in questo atto contro la violenza politica. Adesso tocca a Mattarella.
E adesso Sergio Mattarella.
Cari familiari delle vittime, Presidente Milani, Ministro, signor Vicepresidente della Regione, Presidente della Provincia, Sindaco, sindaci del territorio presenti, autorità, cittadini di Brescia, trascorsi 50 anni dal vile attentato di Piazza della Loggia che uccise, come tutti sappiamo, 8 persone e ne ferì 102, alcune in modo grave e con lesioni permanenti. Oggi la Repubblica Italiana è Brescia, è Piazza della Loggia, è questo teatro, con la presenza e il coinvolgimento di tante persone, tra loro giovani e giovanissimi, con la volontà di prendere parte a questo momento di memoria, di rendere testimonianza e di stringersi attorno alla città, che tuttora avverte il trauma e la ferita di quel tragico, barbaro atto di terrorismo. Le immagini che abbiamo appena visto ci hanno ricondotto a quei momenti oscuri e tristi, ci hanno fatto rivivere lo sbigottimento, il dolore, il terrore che attraversarono l'intera Italia per quella strage. Abbiamo rivisto il boato dell'esplosione, il fumo, il sangue, le sirene delle ambulanze, la concitazione dei primi soccorsi, le urla e il pianto dei feriti, il lutto e la sofferenza indicibile dei familiari. Uno scenario raccapricciante e perenne per chi, ed erano molti, ne fu diretto spettatore. Tutti gli italiani che nel 1974 erano cittadini consapevoli ricordano in maniera indelebile quella orribile giornata, a partire dalle prime incerte notizie della mattina, fino alla drammatica conferma, alla diffusione dei particolari, alla straziante contabilità delle vittime. I loro nomi sono stati ricordati in piazza. Voglio ripeterli anch'io, qui, in teatro. Giulietta Banzi Bazzoli, di 34 anni. Livia Bottardi Milani, 32 anni. Clementina Calzari Trebeschi, 31 anni. Alberto Trebeschi, suo marito, 37 anni. Eolplo Natali, 69 anni. Luigi Pinto, 25 anni. Bartolomeo Talenti, 56 anni. Vittorio Zambarda, 60 anni. 3 donne e 5 uomini. Giovani, meno giovani, anziani. Quasi una rappresentanza della cittadinanza bresciana nelle sue diverse generazioni. Quante vite interrotte da quel gesto infame, quanti sogni, quanti progetti per il futuro sottratto, quante speranze, quanti legami di affetto lacerati. Ho appena incontrato poc'anzi i familiari di coloro a cui fu tolta la vita. Alcuni dei bresciani che persero un figlio, un genitore, un coniuge, oggi non ci sono più. Desidero quest'oggi ricordare anche il loro dolore, la compostezza, la forza d'animo, la sete di verità che esprimevano e che permangono tra noi nonostante gli anni trascorsi. I familiari delle vittime, con la loro associazione, continuano l'opera di custodire e promuovere la memoria e continuano a battersi per ottenere giustizia con coraggio e determinazione. Li ringrazio per questo impegno, esercitato tra mille ostacoli e fatiche, che ha dato impulso decisivo alle inchieste e alla ricerca della verità. Di quel 28 maggio 1974 ricordiamo ancora l'atmosfera di apprensione, di inquietudine, di sconcerto che si diffuse in ogni angolo del paese. Segnali cupi e minacciosi si addensavano sulla nostra giovane democrazia, generando inquietanti interrogativi. Chi c'è dietro l'attentato? Cosa accadrà adesso? Reggeranno le istituzioni, lo Stato, la democrazia? Superato lo sconvolgimento iniziale, la risposta di Brescia alla intimidazione stragista fu netta, compatta, determinata. I suoi cittadini si raccolsero come comunità, intorno alle loro forze sociali, intorno a Mune, allora guidato da Bruno Boni. Brescia rappresentò un esempio per tutto il paese, attraversato in quegli anni da grandi speranze e idealità, ma anche da ciò che vi si contrapponeva: spinte eversive, tensioni violente, strategie destabilizzanti, talvolta con la complicità occulta e spregevole di uomini che violavano i doveri di fedeltà alla Repubblica. La strage di Brescia fece seguito a numerosi gravi episodi in questo territorio nei mesi immediatamente precedenti: pestaggi, intimidazioni, attentati neofascisti contro sedi di istituzioni, di sindacati, di cooperative, di forze dell'ordine, di giornali, di scuole. Armi, bombe ed esplosivi erano stati scoperti e sequestrati durante gli arresti di alcuni estremisti di destra. Un giovanissimo neofascista, pochi giorni prima della strage, era morto, ucciso dal materiale esplosivo che trasportava. Quella manifestazione, quella del 28 maggio, promossa dai sindacati, nasceva come risposta della cittadinanza, della società civile bresciana, contro questa serie di inaccettabili minacce e violenze. Fu allora che il terrorismo nero decise di alzare il livello di azione criminale. Con quella bomba ad alto potenziale, collocata con ignobile perfidia in un cestino sotto i portici, Brescia fu colpita al cuore. Colpita nella sua bella piazza, centro pulsante della vita cittadina, durante una mattinata di impegno civico, in cui un popolo senza armi era sceso in strada, accanto alle forze sociali e politiche, per ribadire un forte no alla violenza e alla paura. L'intento immediato degli attentatori era chiaro: punire e terrorizzare chi manifestava contro il neofascismo e in favore della democrazia. L'obiettivo di quel turpe attentato era inoltre un messaggio e un tentativo di destabilizzazione contro la Repubblica Italiana e le sue democratiche istituzioni. Con quella bomba si volevano fermare le conquiste sociali e politiche. Gli ideatori, gli esecutori, i complici di quella strage volevano riportare il tempo indietro a una stagione oscura segnata dall'arbitrio della violenza, della sopraffazione e associata nella guerra. Mentre in quello stesso anno i popoli di Portogallo e di Grecia si liberavano finalmente dell'oppressivo fardello dei regimi autoritari, in Italia vi era chi tramava e complottava per instaurarvi un nuovo regime autoritario contro la Repubblica, che, nata dalla Resistenza, aveva indicato le sue ragioni fondanti nella democrazia, nella libertà, nel pluralismo, nella solidarietà, principi scolpiti nella Carta Costituzionale. Provocare un clima di disordine e di paura, esasperare la popolazione, immettere nella società la sfiducia nell'autorevolezza del metodo e delle istituzioni democratiche, inaugurare una nuova stagione di repressione, erano gli obiettivi della galassia del terrorismo neofascista, che si nutriva di giovani manovrati, di militanti violenti, di ideologi raffinati e perversi e di una oscura rete di complicità, costituita da silenzi, benevolenze, omissioni, coperture. La stessa matrice avversiva, il medesimo disegno criminale, fu dietro a chi aveva piazzato ordigno o bombe a Piazza Fontana a Milano nel 1969, a Gioia Tauro nel luglio del 70, a Peteano nel 72, alla Questura di Milano nel 73, e che dopo la strage di Brescia continuò a praticare quella strategia della tensione, provocando nuovi spaventosi spargimenti di sangue. Sul treno Italicus, a pochi mesi dalla strage di Piazza della Loggia, poi a Bologna nel 1980, la più grande strage del terrorismo neofascista, e ancora nell'84 a San Benedetto di Val di Sambro. Una sequenza impressionante di eventi sanguinosi, legati dall'unico filo dell'eversione nera, tutte seguite da una difficile ricerca della verità storica e giudiziaria, ostacolata da inaccettabili depistaggi, errori, inefficienze. Ma il desiderio di verità, la volontà di verità e di giustizia non si è fermata. Le diverse sentenze che hanno riguardato la strage di Piazza della Loggia hanno complessivamente chiarito il quadro, delineando con precisione responsabilità, dinamiche e complicità. Di recente si è aperto un nuovo filone di inchiesta, dal quale potrebbero emergere nuovi tasselli. Attendiamo con paziente fiducia, perché la verità è un pilastro della democrazia. La risposta dello Stato democratico nella lotta al crimine e nel fare giustizia, vorrei dirlo soprattutto ai ragazzi, può apparire talvolta lenta. Certo, è sempre auspicabile una risposta tempestiva, per quanto possibile rapida, ma quel che va ricordato, perché è fondamentale, è che essa rispetta le garanzie dello Stato di diritto. Questo conferisce solidità e affidabilità. Nella polemica dell'epoca vi fu chi, a proposito di questa impressionante catena di attentati, parlò di stragi di Stato. È una definizione che suscita passioni, sollecita sdegno, ma che suscita e sollecita anzitutto una diversa riflessione, perché era lo Stato democratico il bersaglio dei terroristi. E lo Stato democratico non si identifica con complici pavidi corrotti o addirittura infiltrati in apparati dello Stato per tentare di corromperlo dall'interno. Allo Stato, quello disegnato dalla nostra Costituzione, appartengono i magistrati, requirenti e giudicanti, le forze dell'ordine, che con fatica e tenacia hanno condotto indagini e hanno raggiunto certezze su molti e fondamentali aspetti di quegli attentati. Lo Stato è costituito dalle sue pubbliche istituzioni, che hanno resistito rispettando le regole costituzionali, dai cittadini, dalle forze sociali, dai rappresentanti del popolo, dai partiti della nostra democrazia, da tutte le donne e gli uomini, la stragrande maggioranza, che hanno speso il loro impegno e lo spendono per la difesa della libertà e della democrazia. Complici e collusi, strateghi di morte, non rappresentano lo Stato, ma una gravissima minaccia contro la Repubblica. Hanno tradito l'Italia, hanno tramato nell'ombra contro il loro popolo e il loro paese. Di fronte alla guerra violenta di opposti estremismi, nero e rosso, che in quella stagione di sangue e di aspri conflitti internazionali provarono a rovesciare la Repubblica e la sua democrazia, possiamo dire oggi con certezza che ha prevalso lo Stato, la Repubblica, il suo popolo, con i suoi autentici leali servitori. Una vittoria che è stata di tutti i cittadini italiani, che si sono sempre raccolti nei momenti più bui attorno alle istituzioni e che non sono mai lasciati sedurre dalle insidie della violenza e della lotta armata, dell'eversione, che mai hanno reclamato l'instaurazione di misure autoritarie per sconfiggere la minaccia terrorista. Anche oggi, per via di un quadro internazionale caratterizzato da guerra e violenza, respiriamo un'atmosfera di tensione. Pur nei suoi contorni incerti e frammentari, si intravede nel mondo il disegno di minare i valori di libertà e democrazia, che rappresentano l'unica base salda e concreta della pace e della convivenza internazionale, alimentando tensioni, esasperando conflitti, cercando di alimentare, attraverso notizie false e allarmanti, la sfiducia dei cittadini nelle democratiche istituzioni. È un tentativo che oggi come allora va respinto con fermezza, con coraggio, con fiducia nella forza della democrazia e del diritto. La nostra Repubblica è stata difesa e rafforzata negli anni dai sacrifici di tanti servitori dello Stato, di tanti cittadini onesti e coraggiosi. Tra questi vi sono le donne e gli uomini che oggi ricordiamo qui con commozione e riconoscenza, uccise e uccisi da persone miserabili perché sostenevano e difendevano la democrazia, la libertà, i diritti per tutti. Al di là delle doverose rievocazioni, il modo per ricordarli degnamente è quello di respingere e isolare i predicatori di odio, gli operatori di mistificazione, i seminatori di discordia. È quello di rivendicare e vivere i principi e i valori su cui si basa la nostra Costituzione, quello di operare costantemente per l'unità del popolo italiano, per la diffusione della libertà e dei diritti, per un quadro internazionale che assicuri la pace e la giustizia. L'Italia oggi abbraccia Brescia nel comune ricordo dei suoi martiri. Non saranno dimenticati, perché il loro ricordo continua a suscitare impegno per la libertà, per la pace, per la democrazia.
L'applauso di Piazza della Loggia nel 50° anniversario della strage neofascista per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, inquadrato dal maxi schermo accanto al palco mentre ha preso la parola al Teatro Grande, dove ci collegheremo fra pochissimo con il nostro Michele Migone. Un messaggio molto chiaro: lo Stato siete voi che siete in questa piazza, lo Stato è chi è stato fedele alla Costituzione. Quando si parla di strage di Stato, ha tenuto a sottolineare Mattarella, dobbiamo ricordare chi appunto è stato fedele alla Costituzione, i magistrati, le forze dell'ordine che hanno indagato su questa strage, e non chi ha occultato, chi ha coperto i neofascisti. Lui sì, ha usato la parola fascisti per parlare della responsabilità, dei responsabili di questa strage di piazza della Loggia. La stessa matrice di Piazza Fontana, di Peteano, della strage alla Questura di Milano nel 1973, l'anno precedente a Brescia. Queste le parole di Mattarella, l'applauso della piazza che continua, lo sentiamo.
Un filo nero praticamente che unisce quel momento di tensione, quel periodo di tensione. Ma andiamo proprio al Teatro Grande con Michele Migone. Michele.
Sì, eccoci. Allora, Sergio Mattarella sta salutando, diciamo, l'autorità in prima fila, soprattutto ha salutato i parenti delle vittime. C'è stato un abbraccio prima del discorso con Mario Milani e dopo il discorso con Mario Milani. È un abbraccio particolarmente significativo, perché non si tratta soltanto di un Presidente della Repubblica che abbraccia il Presidente dell'Associazione Familiare della Strage, ma sono due familiari che hanno avuto appunto sono due familiari di persone uccise dal terrorismo e dallo stragismo, e in questo senso lì c'è stata una forte comunanza dal punto di vista umano, che si è subito compreso, insomma, una sorta di feeling in qualche maniera indotto da quello che è la biografia delle due persone, che sentite forse gli applausi ancora per Mattarella, quello che stiamo facendo al finito, stanno andando avanti, adesso sta uscendo il Presidente della Repubblica, ha fatto questo discorso, un discorso molto forte, sicuramente l'avete sentito, è un discorso molto forte con tre sostanzialmente passaggi. Il primo riguarda la capacità di reazione di Brescia come comunità al tentativo appunto di in qualche maniera destabilizzare questa comunità, e poi c'è stato un adesso una situazione un po' complicata perché come sentite le cose sono in movimento. Poi c'è stato questo richiamo molto forte ai pubblici dentro lo Stato e a questa sottolineatura del fatto che in realtà lo Stato ha vinto, lo Stato democratico ha vinto rispetto a coloro che l'hanno tradito, che hanno tranato contro il popolo e i suoi cittadini. In questo senso adesso Mattarella ha prevalso lo Stato democratico. E poi c'è stato un passaggio che credo sia piuttosto significativo, perché lui parla di questo filo nero che accompagna tutte le stragi italiane da Piazza Fontana in avanti, ma c'è stata anche una lettura della strage di Piazza della Loggia dove la volontà di punire appunto i bresciani democratici a parte da chi l'ha compiuta questa strage e la volontà anche di tornare indietro nel passato, e qui lui ha collegato il neofascismo al fascismo storico. Mi pare che sia, io non sono un esperto di discorso di Mattarella, però devo dire che forse è la prima volta che lo sento dire in maniera così netta da parte del Presidente della Repubblica. E poi ovviamente l'ultima parte che riguarda la situazione internazionale, il fatto che la democrazia è in pericolo in questo momento di fronte agli autoritarismi e quindi la necessità di difenderla quotidianamente. Questo mi fa risposto, i tre punti cardini del discorso di Mattarella.
Grazie Michele Migone, ti risentiremo poi nel giornale radio, a meno che tu non abbia occasione di prendere qualche reazione lì sul momento, non so se le circostanze lo consentono, la logistica
adesso,
così.
Adesso cerchiamo di muoverci da dove
intanto resta collegato perché anche
nel palco.
Ecco, allora resta magari collegato perché Massimo Alberti ha un po' più agio qui in piazza con radio microfono per raccogliere qualche reazione appunto alle parole così forti del presidente Mattarella. Massimo?
Sì, provo anch'io a muovermi un po' qui in piazza, problema da orientarci un po' da sotto la cassa a dove arriva il radio microfono. Scusate, Radio Popolare, avete sentito il discorso del Presidente della Repubblica? Cosa, che impressione aveva fatto? Cosa ne pensate?
Tu hai sentito?
Sì, ho sentito.
Ah, che impressione ti ha fatto?
È stata un'impressione fantastica, soprattutto perché si è rivolto anche a noi giovani, noi che quel giorno non c'eravamo e quindi non siamo testimoni, ma possiamo portare avanti questa storia.
Ti ringrazio. Scusate, avete sentito il discorso di Mattarella? Che impressione vi ha fatto?
Eccezionale, come sempre.
Cosa che vi ha colpito in particolare?
Difende sempre, costantemente, col cuore la democrazia. È tutto qua.
È rimasto l'unico a farlo nelle istituzioni?
Non l'unico, ma sono rari.
Grazie.
Prego, salve.
Sì, due pareri al volo perché credo che un po', insomma, le impressioni diffuse sul discorso siano state effettivamente un po' queste, anche diverse per generazioni, insomma, che abbiamo raccolto.
Certo. Michele, mi senti ancora?
Io sono rimasto bloccato dall'uscita ai componenti del coro che prima hanno cantato, l'inno d'Italia. Adesso vedere se riesco a raggiungere qualcuno all'interno, perché noi siamo stati messi in un...
No, sì, poi tra l'altro la linea non è un granché, devo dire, quindi forse la cosa più saggia è che ci riaggiorniamo poi con il servizio nel giornale radio delle 12.30, perché adesso non so se tu mi senti, ma qui da studio vai e vieni, forse concentriamoci
su...
Sì, immagino che sia una situazione un po' complessa. A più tardi allora, grazie Michele Migone in diretta dal Teatro Grande per seguire il discorso del Presidente Mattarella.
No, ci devi dire due cose, perché ovviamente adesso parleremo del discorso di Mattarella eccetera, però anche il discorso di Maglio Milani prima.
Sì.
Vale la pena sottolineare due o tre cose, perché è stato sicuramente un po', lo provavamo a accennare prima, poi ha iniziato a parlare il Presidente, un riassunto del suo percorso umano e politico di questi 50 anni, ad iniziare da quel caro Presidente, quindi questo tono confidenziale che va un po' nel solco di quello che dicevamo prima, no? Di riconoscere nella figura di Mattarella quella difesa delle istituzioni. Il fatto di ricordare che chi era in piazza quel giorno non era in piazza per caso, ma era in piazza per ragioni politiche. Brescia è stata probabilmente l'unica strage veramente politica dove non si è colpito nel mucchio. E quel tema finale, no? Che lo si può anche considerare sotto alcuni aspetti discutibile, controverso, ma che di fatto è il percorso che Maglio Milani ha fatto in questi anni, quello della non violenza e del dialogo con, ha parlato con gli eversori di destra e chi ha fatto la lotta armata, che è una cosa che Milani in questi anni effettivamente ha fatto, cercare di parlare con queste persone dal suo punto di vista, per andare alle radici di quella che è stata la violenza politica in Italia, di cosa l'ha generata, del perché di determinate scelte e, come poi ha detto anche nell'intervista con noi, del perché della diversità delle scelte, di chi invece quella scelta non l'ha fatta, in una visione riparativa, così l'ha definita, che è sicuramente un terreno complesso, perché rischia magari di mettere sullo stesso piano cose e storie diverse e obiettivi anche molto diversi, ma di cui c'è da dargliene atto, appunto, è questo suo percorso che
all'insegna del dialogo, all'insegna del dialogo,
in qualche modo coincide anche poi con alcune cose che ha detto il Presidente della Repubblica, che sottolineava Michele.
Fu molto contestato quando andò, mi pare, in una sede di Casa Pound a un dibattito a partecipare proprio, no? Quindi nella tana di quelli che sono oggi gli eredi dei neofascisti che misero
cosa
le bombe,
che è avvenuta di recente
in quegli anni.
In anni prima venne contestato quando faceva dibattiti su questo tema, ad esempio con gli ex protagonisti della lotta armata, proprio nell'ottica di metterli sullo stesso piano degli stragisti, no?
Esatto.
Però questa, insomma, è la sua convinzione, va totalmente rispettata, gliene va dato atto. E insomma, anche il discorso di oggi, pur in una forma più istituzionale come logo richiedeva, è stato comunque forte.
E voglio anche ricordare di quando erano i tempi del processo Piazza Fontana, Adelfo Zorzi era sul banco degli imputati, ma in contumacia, cioè era tra gli imputati del processo Piazza Fontana, come lo era stato, lo sarebbe stato per il processo per la strage di Brescia, ricordiamo, poi assolto in via definitiva in entrambi i casi, Adelfo Zorzi al riparo dall'estradizione in Giappone, dove vive da molti anni, paese che non ha un accordo di estradizione con il nostro paese, quindi al riparo sicuro, ma processato in Giappone per una faccenda di plagio, perché Zorzi si occupa forse tuttora di import-export di marchi della moda italiana, comprese anche cose tarocche, che gli sono costate un processo per plagio. Maglio Milani, che aveva già la sua bella età, un bel giorno è saltato su un aereo e è andato a Tokyo e si è presentato al processo per plagio per Adelfo Zorzi, e lo avvicinò pacatamente, quasi, come posso dire, educatamente, dicendogli: ma lei perché non viene in Italia a farsi processare per quei fatti, no, del fine anni 60, primi anni 70? Guardi che le garantisco che avrebbe un processo giusto. Ecco, e Zorzi naturalmente non lo degnò di uno sguardo, gli disse: io in Italia non ci vengo, giro i tacchi insomma, senza neanche considerarlo. E Maglio Milani tornò in Italia. Questo è l'uomo, questo è il personaggio a cui la piazza ha tributato un applauso veramente caldissimo, forse anche più che al Presidente Mattarella, perché, come dicevamo prima, Milani veramente incarna la storia di questa vicenda di Brescia.
Eh sì, sono gli ultimi 50 anni di una Brescia colpita al cuore, come ha detto il Presidente Mattarella, incarnati nella figura di Maglio Milani. Lorenza, stiamo per finire questa diretta, però direi che vale la pena ricordare che continuiamo poi in un altro modo, con un altro mood. Questa mattina abbiamo giustamente deciso di essere qua in Piazza della Loggia per tributare anche noi un omaggio alle vittime della strage di Stato e neofascista. Dalle 12.45 invece saremo in un mood più leggero con i nostri colleghi, a partire da Alessandro Diego, Ledisma Pestalozza, e via via fino a Muoviti Muoviti, per la possibilità di incontrare ascoltatori ed ascoltatrici, insomma la nostra Falla con noi tour, la radio più bella grazie proprio agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Sì, senza dimenticare che qui in piazza continueranno alcune iniziative, anche se diciamo non quelle delle celebrazioni ufficiali, ma per tutto il pomeriggio la piazza resterà animata da iniziative varie in ricordo di 50 anni fa, e con il nostro Massimo Alberti continueremo in qualche modo a darvene conto nel corso della giornata. Poi tra un quarto d'ora, poco più, nel giornale radio torneremo a raccontarvi un po' tutta la mattinata. Adesso Massimo è in giro per la piazza, credo in cerca di un ospite con cui avevamo appuntamento, che è l'avvocato Pietro Garbarino, autore insieme a Saverio Ferrari di un libro dedicato proprio ai 50 anni, la storia di questa strage, Piazza della Loggia 50 anni dopo, uscito molto di recente per Red Star Press, che ha il pregio di guardare anche in avanti ai due processi, due filoni nuovi, diciamo così, che sono aperti ancora nell'ambito delle indagini per questa strage, uno a carico di Roberto Zorzi, che non è Delfo ma appunto Roberto, e uno a carico di Toffaloni, di cui non ricordo, Marco Toffaloni, davanti al Tribunale dei minorenni, figuratevi, anche se ormai questo signore ha tipo 65 anni, ma per l'appunto nel 1974 era minorenne e quindi le regole prevedono così. Un libro che appunto parte dai giorni della strage e arriva fino ai giorni nostri con questi processi, di cui vi racconteremo tra l'altro fra pochissimo, perché l'udienza del processo a Toffaloni è, non so se domani o dopodomani, quindi insomma sono temi su cui torneremo a brevissimo. Massimo, mi senti? Ti ho perso di vista, dove sei?
Sì, sto cercando di raggiungere appunto l'ingresso degli artisti del Teatro Grande, dove avevamo l'appuntamento con l'avvocato Pietro Garbarino per appunto parlarne, e dovete darmi ancora qualche minuto e ci arrivo, tra poco ci siamo.
D'accordo, allora sono le 12 e 10 minuti, noi qui appunto in Piazza della Loggia a poco le persone se ne stanno andando. Ricordiamo che le celebrazioni quest'anno sono iniziate molto presto anche rispetto agli altri anni, per via del fatto che l'arrivo del presidente Mattarella, come sempre succede quando le alte cariche dello Stato si muovono, ha un po' scompaginato il protocollo classico, e naturalmente questo anniversario così importante, cifra tonda diciamo, il presidente ha voluto essere qui, come aveva voluto essere a Milano nel 2019 per il 50° della strage di Piazza Fontana. Non era stato in piazza, ecco, ma era stato in consiglio comunale per un discorso e una presenza accanto ai familiari delle vittime e al sindaco e ai rappresentanti del consiglio comunale. Massimo, ti sento in sottofondo intervenire.
Prego, siamo raggiunti al punto, vi ritrovo perché appunto Pietro Garbarino, che è un avvocato molto noto per la vita insomma politica, di attività della città da lungo tempo, impegnato nelle cause ambientaliste, ma non solo, ma anche memoria storica, perché quel giorno in piazza rimase ferito, come dicevi, ha scritto con Saverio Ferrari questo libro su un po' il sunto, no? della strage, e si concentra poi anche su questi filoni processuali che si stanno per aprire. Però prima volevo chiedergli impressione sul discorso del Presidente della Repubblica.
Beh, è un discorso certamente molto appropriato per tutta una serie di aspetti, molto anche determinato nel senso di denunciare quella che era stata non soltanto la strategia nera di quegli anni, ma anche le coperture che ci sono state, forse un po' troppo indulgente nei confronti dello Stato, nel senso che non bisogna dimenticare che se abbiamo cominciato ad avere barlumi di verità circa 40 anni dopo la strage di Brescia, allora abbiamo cominciato, è stato anche per responsabilità di persone che erano gli importanti gangli vitali dello Stato. E sappiamo anche che se delle persone arrivano a quei livelli, evidentemente c'è anche una copertura politica, c'è anche qualcuno che ce li ha messi. Quindi assolvere così totalmente lo Stato, che peraltro è vero che ha reagito in modo, anche se vogliamo, vincente, forse è stato un po' eccessivo dal mio punto di vista.
Ecco, venendo invece appunto a questi due processi che riguardano gli esecutori materiali, quelli che portarono e confezionarono l'ordigno e lo portarono poi in Piazza della Loggia, e questo è un punto. In realtà però da questo processo, lo scrivete in qualche modo anche nel libro, si aspetta anche di fare qualche passo in là, no? Proprio sulle connivenze, da una parte con gli apparati dello Stato, citavamo anche la NATO, le riunioni che si svolgevano nella sede NATO di Verona, per cui al di là dei due soggetti anche qui ci sono pezzi che ancora sarà importante ricostruire.
Beh, sicuramente il fatto che Ordine Nuovo non era soltanto una organizzazione di natura nazionale, non era, era un tassello di una associazione internazionale che ruotava intorno all'agenzia di Lisbona, Agintelpress, che era palesemente finanziata dalla NATO e da finanziamenti di origine nordamericana. Quindi che a tutto questo fosse estranea una strategia anche di carattere internazionale, tenuto conto del fatto che i nostri alleati degli Stati Uniti ci tenevano molto che l'Italia rimanesse nel campo occidentale e hanno fatto di tutto per perseguire quell'obiettivo. Ecco, io credo che tutto questo abbia un profondo nesso con la strategia stragista, proprio perché era comunque finalizzata, se non a un ripristino del regime fascista, quantomeno a un mantenimento dell'Italia nel fronte occidentale, nello schieramento occidentale. Quindi sicuramente una regia quantomeno generale e altrettanto occulta c'è stata.
Come porta a quei due ragazzi, di cui uno allora minorenne, che si fecero carico di portare una bomba, un ordigno, che è una cosa per due ragazzi piuttosto anche pesante?
Ma io intanto non credo che ci fossero soltanto loro, i veronesi, in Piazza Loggia. Io continuo a ritenere che Cesare Ferri sia implicato. No, è un milanese. Secondo me, trattandosi di una azione decisa a livello di vertice da parte di Ordine Nuovo, un po' tutta l'organizzazione era implicata e quindi non è escluso che ci siano stati anche diciamo complici, magari con compiti di supervisione, venuti anche da Milano. E Cesare Ferri tra l'altro era un esponente abbastanza importante in quel momento, e la sua presenza a Brescia quella mattina, con buona pace delle sentenze assolutorie che lo hanno beneficato, ma la sua presenza è stata provata.
E insomma, li vedi un po' come due capri espiatori, quindi...
No, non sono due capri espiatori, sono due imbecilli che si sono prestati a un gioco molto più grande di loro. In fin dei conti...
Ora anche da grandi, palese simpatie neofasciste.
Su quello non ci sono dubbi, ma errare humanum est, perseverare diabolicum. In ogni caso, il fatto che siano stati coinvolti loro è stato determinato dalla circostanza per cui per le bravate, le piazzate che avevano fatto alcuni giorni prima i dirigenti di Ordine Nuovo di Verona erano nell'occhio del mirino, quindi occorrevano due utili idioti per trasportare lo Ordigno a Brescia, non essendo conosciuti, non essendo notati. E quindi diciamo che, stante il quadro generale, che è quello ancora stabilito dalla sentenza Conforti del luglio 2015, in questo quadro quelle persone, quei personaggi si inquadrano perfettamente.
Pietro Garbarino, grazie mille allora, e naturalmente a questo punto teniamo anche con curiosità storica e politica quello che emergerà da questo processo. E prima di salutarti, nella giornata di oggi vale la pena, perché sono passati 50 anni, il tuo ricordo di allora, di quella mattina, com'è che tu rimasi ferito?
Ma guarda, io sono un miracolato, perché in realtà ero a braccetto con due caduti. Eravamo appunto nello spezzone di corteo della CGIL scuola e ci eravamo tutti riparati sotto il portico per la pioggia. Sono stato distratto dal mio impegno militante di allora, perché vidi che alcuni ragazzi stavano buttando delle bandiere della mia associazione da una qualche parte, e allora ero corso a vedere come di poterle in qualche maniera recuperare. Ecco, stavo tornando dopo questa missione d'ordine al mio posto, quando la bomba mi è praticamente scoppiata davanti, e poi è stato il caos, il terrore. Confesso di essere anche scappato a gambe levate al primo momento, perché insomma l'atto era tanto inatteso quanto spaventoso, terribile.
Grazie Garbarino, grazie mille e a presto, buona giornata, grazie. Il suo libro scritto insieme a Saverio Ferrari, certo che ce l'abbiamo, un ulteriore tassello nella ricostruzione di questa storia, e come abbiamo sentito ancora qualche pezzetto da scrivere.
Ancora
vi raggiungo per i saluti e allo studio.
Sì, benissimo, benissimo. Massimo, grazie per questa intervista. E come Garbarino, altri ne abbiamo ascoltati questa mattina qui ai nostri microfoni, ma anche sul palco. Questa piazza era piena di uomini e donne che hanno un ricordo di quel giorno che non li abbandonerà mai. Ero sotto i portici, ero vicino al cestino, mi ha chiamato un amico, mi sono spostato, sono un sopravvissuto. C'è questa sensazione molto forte, insomma, ritrovarsi qua 50 anni dopo con ancora negli occhi quello che si è visto in questa piazza, lo strazio della bomba fascista e di Stato, come ha sostanzialmente ammesso il presidente Mattarella, anche se poi ha voluto specificare che lo Stato, quello vero, è stato rappresentato in realtà dal popolo, che ha saputo rispondere alla strategia della tensione, è stato rappresentato da chi è stato fedele alla Costituzione, all'interno delle istituzioni, come i magistrati che hanno indagato alla ricerca della verità, o le forze dell'ordine, ha detto il Presidente, che hanno appunto collaborato alle indagini e non quelli che hanno occultato, che hanno coperto, che hanno in sostanza depistato le indagini fin dai primissimi istanti dopo lo scoppio della bomba, perché come la piazza ha iniziato a svuotarsi, qualcuno, c'è anche un nome e un cognome, però adesso non mi ricordo, forse era il questore di allora di Brescia, ha fatto lavare con gli idranti la piazza, spazzando via le tracce dell'esplosivo, no? Le tracce della bomba, che sarebbero state preziosissime, perché solo molti anni dopo si è scoperto di che materiale era fatta quella bomba di Piazza della Loggia, ed era lo stesso materiale, guarda un po', della bomba di Milano di Piazza Fontana, che riportava quindi agli ambienti neofascisti, gli stessi ambienti.
E che è quel filo nero che Sergio Mattarella ha ricordato, citando uno per uno la tensione, le stragi precedenti e poi successive a quella di 50 anni fa qui a Brescia, con un passaggio, lo ricordava anche Michele Migone nel suo intervento appena a caldo, alla fine del discorso di Sergio Mattarella, e in quel momento, mentre in Portogallo e in Spagna ci si liberava da delle dittature, dagli autoritarismi, in Italia c'era chi voleva far tornare indietro l'orologio della storia per instaurare un nuovo autoritarismo. Quindi questo legame tra il neofascismo degli anni 60-70 e le radici storiche del fascismo storico, guardando indietro e poi guardando avanti fino agli anni Ottanta, insomma, con tutto quello che è stato nel nostro paese, questo filo nero appunto che ha accompagnato più di un decennio del nostro paese,
arrivando
con le
anche fino ai giorni nostri, diceva Mattarella, nominando insomma gli autoritarismi che nel mondo ancora tutt'oggi mettono a rischio la democrazia. Noi siamo in chiusura, fra pochissimo dopo la pubblicità la linea passa a Milano al giornale radio. Vi ricordo, come già vi diceva Alessandro Braga poco fa, che la nostra giornata, la nostra trasferta bresciana prosegue dalla nuova libreria Rinascita, qui a pochi passi da Piazza della Loggia, dove dopo il giornale radio andrà in onda Poveri ma belli e poi Considera l'armadillo. Nel pomeriggio dalle 16:30 Playground e a seguire Muoviti Muoviti, quindi siamo in diretta da Brescia fino a questa sera. E poi vi ricordo anche che la nostra prossima trasferta, la prossima tappa del nostro tour Falla con noi, una radio più bella, tour di primavera di Radio Popolare, sarà venerdì tra 3 giorni a Como, presso l'Ostello Bello di Como. Voglio ringraziare Alessandro Braga qui in conduzione insieme a me, Massimo Alberti e Michele Migone inviati questa mattina in città, e Nicolò Guffanti e Roberto Cirillo per l'assistenza tecnica e alla regia.
Permettimi di dire che questa piazza ci vengo il 28, ovviamente anche gli altri giorni, ma il 28 maggio, esattamente tutti i 28 maggio da quando ho 13 anni, e insomma viverla oggi anche da questa angolazione, da questo punto di vista, è stato insomma... è stato un po' da trattenere anche l'emozione rispetto alla necessaria professionalità della diretta, però è stato insomma molto emozionante la giornata di oggi.
Grazie a tutti voi per l'ascolto. Linea al giornale radio.
Ciao.